Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, ma anche da Alessandro Schirano, come sempre in assistenza, da Roberta Frisani in regia, da tutti noi di Radio 24. Parliamo ovviamente, direi inevitabilmente, della costruzione, cioè del cantiere della Commissione europea, partendo da un audio tra un attimo. Mercoledì scorso Ursula von der Leyen, dunque, mentre costruisce la sua commissione bis, si è detta esasperata dopo che gli stati membri hanno minato i suoi sforzi per garantire un collegio di commissari, che è quello incaricato di guidare il lavoro del braccio esecutivo dell'UE nei prossimi 5 anni, un collegio, dicevamo, equilibrato dal punto di vista del genere. In una lettera inviata ai capi di Stato e di Governo a luglio, von der Leyen aveva chiesto esplicitamente 2 candidature, maschile, femminile, per il ruolo di commissario europeo, che come sapete spetta a ciascuno Stato, dunque un commissario per ciascuno dei 24 Stati. Bene, solo uno degli Stati membri, la Bulgaria, ha aderito alla sua richiesta, che, sia ben chiaro e va detto, non aveva alcun peso legale. Allora partiamo da Ursula von der Leyen.
I have throughout my whole political life been fighting.
Per tutta la mia vita politica mi sono battuta affinché le donne avessero accesso a posizioni decisionali e di comando. E la mia esperienza è che se non lo si chiede, non lo si ottiene. Non viene naturale. Per questo ho inviato la mia lettera. Perché se non avessi inviato questa lettera, non ci sarebbe stata l'occasione di discutere del tema della diversità di genere. E il collegio sarebbe stato composto da 21 uomini su 25 funzionari.
So without that letter and without that discussion, this would be the next college.
Insomma, questa lettera è stata mandata per le ragioni che avete sentito ed è implicitamente anche una risposta e forse anche un'ammissione di debolezza in questo specifico ambito da parte della Presidente, che tutto sommato, cioè o meglio, che alla fine avrà inevitabilmente a che fare con una commissione con meno presenza femminile di quella che sta con cui sta finendo i lavori, insomma, quella che lei attualmente già dirige. Una situazione che peraltro contempla ancora una fase, cioè non siamo alla fine di questo percorso. Ci sono le trattative interne e qualcuno già a Bruxelles dice che un modo per rispondere alle scelte, quindi alla mancata doppia segnalazione da parte degli stati, sarebbe quella, per esempio, di dare più spazio alle candidate donne, come dire, il portafoglio più pesante, quelli economici, quelli dei grandi progetti e delle grandi trasformazioni europee. Beh, tra un maschio e una femmina potrebbe essere in questo caso favorita la seconda, ma queste sono chiacchiere naturalmente di corridoi europei all'interno del quale è evidente che non c'è un obbligo di nessun tipo in questo senso. Ora, è un'ipotesi che per esempio non è stata presa in considerazione dall'Italia, che ha indicato un solo candidato, Raffaele Fitto, che non ha voluto commentare o non ha avuto nulla da dire su questo tema in settimana. Nemmeno il suo potenziale collega, chissà, forse avversario rumeno, Victor Negrescu, già vicepresidente del Parlamento europeo, che invece si dice certo che alla fine non ci saranno problemi.
Credo che la Romania otterrà un portafoglio rilevante. Il fatto che abbiamo avuto queste discussioni per molto tempo, già per diversi mesi, ci mette in una buona posizione per ottenere un mandato importante per il nostro paese.
È interessante anche questo breve contributo da parte, ripeto, del candidato, dunque ufficiale della Romania, perché ci ricorda che se noi abbiamo sentito per settimane di fatto il dibattito intorno al candidato italiano alla richiesta di portafoglio pesante, bene, tutti gli altri avranno fatto lo stesso nell'ambito naturalmente delle proprie possibilità, del proprio peso, delle elezioni di giugno, che comunque qualcosa significano. In Lussemburgo, per esempio, una nota del ministro, del primo ministro del Lussemburgo, Friedel, ha detto che semplicemente lui non ha voluto dare due nomi perché si sarebbe trovato in imbarazzo con qualora appunto con due nomi, poi uno evidentemente non gli sarebbe stato attribuito l'incarico e questo l'avrebbe messo in imbarazzo. C'è chi è stato invece più esplicito e anche un po' infastidito dalla Slovenia, altro candidato commissario europeo, Thomas Vessel.
Non è mio compito discutere della procedura perché non ne sono responsabile. Sono comunque molto turbato dalla costante sensazione di colpevolezza instillata anche dai media per il solo fatto di non essere una donna.
Ecco, in Slovenia dunque il candidato all'incarico di commissario europeo Thomas Vessel dice quasi l'opposto, cioè in sostanza dice sono stanco di essere trattato male dai media o dalla comunità politica perché non sono una donna. Lettura dunque opposta. Certo, Vessel è uno di quelli che punta ai cosiddetti, alle vicepresidenze di peso, quindi in particolare al bilancio, ma non è certo l'unico che guarda esplicitamente e lo dichiara attraverso il suo governo e attraverso se stesso a dei portafogli di peso. Un altro di questi è Piotr Serafin, che è polacco, che ha una esperienza significativa in questo ambito, che attualmente è l'ambasciatore polacco all'Unione Europea, quindi ha anche un ruolo, come dire, che conosce i meccanismi interni e che dice: io sarei la persona perfetta per il bilancio europeo. Lo sentiamo.
Innanzitutto, per anni la Polonia è stata il maggiore beneficiario del bilancio dell'Unione Europea. Grazie al bilancio comunitario, molto è cambiato in meglio in Polonia. In secondo luogo, credo anche che ci troviamo in un momento piuttosto cruciale della storia, in cui c'è bisogno di un aumento significativo della spesa dell'Unione per la difesa. E queste sono senza dubbio priorità importanti dal punto di vista polacco. Naturalmente non parlerò per conto della Polonia in Commissione europea, ma queste priorità mi stanno a cuore.
Naturalmente nessuno parlerà solo per il proprio paese, questo ovviamente lo dicono tutti i commissari, c'è chi lo fa di più, c'è chi lo fa di meno, ma questo diciamo è storia, non si può parlare della decima legislatura. Di certo è anche interessante sottolineare come questo alto funzionario polacco dice esplicitamente: la Polonia è quello che ha ricevuto di più. Allora, se vi ricordate, tante volte in passato abbiamo sentito nella precedente commissione un diniego di questa evidente realtà, ma nel frattempo ci sono state le elezioni, quindi in Polonia dal governo PiS euroscettico, eurocritico, siamo passati al governo di Donald Tusk, che è decisamente orientato all'interno del sistema europeo. Questo dunque per ricordarci che quanto accade e accadrà nelle prossime settimane è sempre una faccenda che coinvolge tutti i paesi. È vero, alcuni pesano più di altri ed è, sarebbe ipocrita negarlo, all'interno del quale poi Ursula von der Leyen dovrà fare la sua parte. E una volta che tutto sarà stato indicato da parte della presidente di questo organo collegiale, che è la Commissione europea, toccherà dunque al Parlamento europeo, agli incontri, al dialogo. Mi piaceva segnalare un altro aspetto che riguarda direttamente il nostro candidato, il candidato appunto alla Commissione europea, Raffaele Fitto. Ci sono stati un po' di proteste, forse la parola addirittura eccessiva, note, disappunto. Perché? Perché Raffaele Fitto è l'unico candidato commissario del gruppo ECR, dunque dei conservatori europei, in una lunga storia, ma in questa commissione. Diciamo, per dar voce a una, la presidente del gruppo Renew Europe, Valeria Ayer, ha definito preoccupante la nomina di Raffaele Fitto, in quanto appunto membro dei conservatori. Ora, per adesso la questione sembra davvero di poche scintille, era atteso, i risultati di ECR sono sul campo e l'espressione peraltro del partito di governo in Italia. Direi che per adesso basta, ci torneremo su questi temi. Ora però, dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, parliamo di un'elezione, di un voto, quello della Turingia, che merita la nostra attenzione, anche se in qualche modo ha rischiato di sfuggire dalle headline, dalle prime pagine di molti giornali. A più tardi.
Europa, Europa.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ve l'ho anticipato, con noi Monica Bonini, professoressa associata di diritto pubblico all'Università degli Studi di Milano Bicocca. La raggiungiamo in Baviera, nel sud, a Costanza, nell'angolo sud-occidentale della Germania, al confine con la Svizzera di fatto, dove insegna, porta avanti il suo lavoro di ricerca in un periodo in cui l'estrema destra in Germania non è più solo uno spettro da evocare, ma una realtà. Intanto buongiorno professoressa Bonini, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per questo invito e un saluto a chi sta ascoltando.
Dal lago di Costanza, che comunque è un bel posto, tra l'altro, anche per il turismo.
È un posto molto bello, sì.
Ma noi in realtà lo dobbiamo
sì,
lasciare subito, sì. Se lei è d'accordo, perché da Costanza facciamo un balzo di circa 500 km più a nord, andiamo in Turingia. Turingia, che è uno dei 16 stati federati della Germania, 2 milioni di abitanti su un totale di 84, raccolti in 16.000 km quadrati, che più o meno è la regione Lazio per noi, con tanta storia. Erfurt, la capitale, circondata dai boschi e le colline, letteralmente immersa nella storia. 500 anni fa, durante la riforma protestante, la Turingia fu un vero e proprio focolaio di rivolta religiosa e sfondo sociale. Ma non solo, qui c'è Weimar, da cui la Repubblica di Weimar che dista meno di 30 km da Erfurt, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale la Turingia è nel settore di occupazione sovietica, entra dunque nella Repubblica Democratica Tedesca dal 1990 è nella Germania riunificata. Insomma, perché tutto questo sulla Turingia? Perché nella Turingia e nella confinante Sassonia sono i luoghi dove Alternative für Deutschland, AfD, il partito ultraconservatore, euroscettico, anti-immigrazione tedesco, ha sbancato l'appuntamento elettorale appunto nei due Länder orientali, Turingia e Sassonia. Ecco la prima domanda, professoressa Bonini, lo chiedo approfittando anche della sua permanenza da alcune settimane in Germania: che effetto produce, che dibattito alimenta questa realtà ormai nella società tedesca?
Ma dunque, ha scatenato un dibattito da un lato in parte previsto e prevedibile, ma dall'altro di dimensioni straordinarie. Anzitutto diciamo così che gli ottimisti, fra i commentatori che ho potuto ascoltare, immaginano che si sia trattato di un voto di protesta all'interno di questi due Länder nei confronti dell'attuale coalizione che invece governa appunto l'intera federazione, quindi la coalizione Semaforo, i tre partiti che la compongono, CDU, la SPD e anche Linke e Verdi sostanzialmente. Chi è più pessimista o forse più consapevole dei numeri che sono stati conseguiti, perché comunque l'AfD e anche un altro partito di cui, se ci sarà tempo, parleremo, ha raggiunto più del 30% dei voti, questo secondo gruppo ritiene invece che non si tratti di un voto semplicemente di protesta nei confronti di questo governo, ma sia un voto frutto di convinzioni, e convinzioni molto radicate all'interno del corpo elettorale dell'una e dell'altra regione. Il secondo tema che anima molto questo dibattito è dato dal fatto che queste elezioni hanno dimostrato che esiste una polarizzazione in Germania. Da un lato c'è la AfD, e quindi un partito che non si esita a definire come di pericolo per la democrazia, lo definiscono così tanto alcuni giudici quanto una particolare agenzia federale che si occupa della protezione della Costituzione in Germania, tanto dicevo anche un altro partito che è quello di Sarah Wagenknecht, che è diciamo all'estremo opposto. Questo non si era mai vissuto in questi termini in Germania, quindi una polarizzazione che passa, o è anche il frutto, passa attraverso il voto dei giovani, perché i giovani si sono spostati, non hanno più votato per i Verdi sono scomparsi dal Parlamento della Turingia, c'è qualcosa ancora in Sassonia, ma sostanzialmente sono scomparsi. E questo anche perché il voto dei giovani si è completamente spostato verso l'estrema destra, sostanzialmente.
Ecco.
Un ultimo profilo che non è poca cosa: il dibattito è un dibattito molto spaventato, perché dopo ovviamente l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il riarmo è il tabù che è crollato in Germania. Ieri Scholz ha inaugurato una manifestazione nel corso della quale si presentava l'ultimo scudo antimissile, potentissimo, e però pensare a un riarmo in una Germania dove riemerge con questa forza un partito neonazista, diciamolo chiaramente, più che preoccupare, proprio terrorizza tanta parte della società e delle istituzioni.
Tedesche e non solo. Allora,
certo.
Prima parliamo allora, lei ci ha detto chiaramente, e questo fa venire i brividi, insomma, di uno spostamento di giovani e di numeri davvero importante. Io vorrei chiederle qualcosa di più su Björn Höcke, che è in qualche modo il volto in Turingia, quindi in questo Lander, di questa straordinaria vittoria. Ora, di questo signore, 52 anni, ho letto che i nonni sono originari della Prussia orientale, quindi l'esclave Russia di Kaliningrad, e quindi fa parte di quel mondo degli espulsi tedeschi sconfitti dalla guerra. Cresce nell'Ovest, in Renania, è insegnante di storia, entra in politica con una sorta di scambio epistolare di contenuto politico con le testate nazionali. Poi, nel 2008, dall'ovest della Germania si trasferisce a Bornhagen, e quindi siamo tornati in Turingia, dove entra in contatto con il leader neonazista Thorsten Heisse, aderisce alla AfD nel 2013 e diventa un deputato del Parlamento regionale. Naturalmente una figura interessante. Aggiungo solo che nel 2017, durante un discorso poi diventato celebre, ha descritto il memoriale dell'Olocausto a Berlino come un monumento della vergogna. Ha affermato che la Germania dovrebbe interrompere il suo senso di colpa. Questo il quadro. Allora, è una figura di questo tipo cui i giovani tedeschi non solo si ispirano con dei numeri così importanti?
Allora, la risposta non è facile, ma parto da un dato, diciamo così, quasi estetico. Björn Höcke mi ha molto colpita in questi giorni perché si presenta come un garbato gentiluomo di mezza età, dallo sguardo molto gentile, dai modi pacati, ben vestito, quindi tutto il contrario di quello che forse l'immaginario collettivo riporta, certo, a una persona dalle idee così estreme e antidemocratiche. Però tutto gira, e tutto, questa almeno è la mia impressione, è girato intorno a Höcke. Quindi non so se definirlo leader o se più probabilmente una persona che sa come gestire un grande pubblico, non gli elettori, un grande pubblico, perché ha orchestrato la campagna elettorale come? Giocando sui numeri. Ogni volta che Höcke parla dei punti fondamentali del piano dell'AfD, lo fa in qualche modo mistificando i numeri. Ad esempio, uno dei cavalli di battaglia di quello che era il Flügel, quindi l'ala più estrema dell'Alternative für Deutschland, e per estremo quindi noi stiamo parlando di un soggetto che sta alla destra di un partito sostanzialmente neonazista o di estrema destra. Quando è stato sciolto il Flügel, peraltro in seguito a sentenze, la AfD ha voluto allontanarli.
Nel 2020, quindi non tanto tempo
nel 2020,
fa.
Esatto, no, le persone che lo animavano, che per primo, sono rimaste all'interno del partito e anzi hanno ottenuto questo particolare ruolo. Perché quando parlava prima delle elezioni, appunto ai suoi potenziali elettori o al suo pubblico, quando parlava del piano per la Germania, che viene definito come re-immigrazione, cioè l'immigrazione di ritorno sostanzialmente, confondeva ad arte i numeri, parlando di un numero straordinariamente elevato, 10.000 e più migranti, senza distinguere ad esempio coloro i quali non sono migranti, sono cittadini di seconda generazione, perfettamente integrati, non circolano per la Germania di coltelli armati per fare attentati, ma pagano le tasse regolarmente, fanno parte, si sentono parte della Germania. Non li ha mai distinti da migranti economici, richiedenti asilo, chi ha diritto, secondo le leggi vigenti, a rimanere in Germania o meno. Quindi ha premuto, sottolineato i grandi numeri senza fare questa distinzione. Così facendo, a cascata, è riuscito poi a introdurre tutta una serie di tematiche che, per chi lo ascoltava lasciandosi trainare da questa narrazione, poteva sembrare che Höcke continuasse a parlare di questi migranti illegali. Ma Höcke poi parlava in realtà, e lo sottolineo, voglio sottolinearlo, dei tedeschi, ma non solo. Ci saremmo anche noi, italiani, come cittadini, certo, di seconda generazione o terza, che lavorano, vivono, si sentono perfettamente integrati, ma la modalità passare dalla manipolazione dei numeri alla introduzione, senza che chi ascolta se ne accorga veramente, di altri argomenti che poi andranno prima o poi anche contro gli interessi di chi più debole è, anche se tedesco, è cosa che ha dato poi questi risultati.
E che ha dimostrato di saper fare molto bene. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Io vorrei almeno chiederle, in Germania, chi fissa? Voglio dire, la capacità di leadership e la sua capacità ce l'ha spiegata molto bene. C'è una reazione rispetto allo sbandamento? E quali sono le istituzioni che possono fissare la linea rossa rispetto a questa narrazione?
Allora, in estrema sintesi, tre sarebbero le possibilità, di cui due non sono più assolutamente perseguibili, io temo e credo. Il ministro degli interni potrebbe, come accade in Italia, sciogliere una formazione che sia antisistema o che metta in pericolo la democrazia. La Corte Costituzionale potrebbe dichiarare, dopo un procedimento lungo particolare, necessario mettere al bando un partito antisistema. Esiste poi un'agenzia federale per la protezione della Costituzione che fa una cosa che si sperava avesse più effetto, cioè stabilisce, monitorando in modo assolutamente trasparente, formazioni, partiti che sono estremisti nel senso che possono mettere in pericolo la democrazia, e nel momento in cui li definisce come pericolosi per il sistema democratico, per legge federale è tenuta questa agenzia a informare costantemente il corpo elettorale e la popolazione tutta. Questo è successo
che
prima,
però rimane
che
libera di scegliere, che era informata,
però,
in questo,
esatto,
senso. L'elettorato,
esatto,
dell'AfD non ha
informata, ma poi non è servito a nulla questo.
Ancora.
Sostanzialmente non.
Lei ha accennato a un altro aspetto molto interessante, completamente diverso, ma vorrei davvero riprendere un ultimo minuto parlando di BSW, dunque dell'alleanza Sarah Wagenknecht, perché il pensiero è che l'estremismo in Germania oggi non sia più solo di destra.
No, allora, una considerazione anche qui che può sembrare superficiale ma dice molto. Nasce questo partito nel febbraio, non come una costola della Linke, ma diventa un partito autonomo, o sì, inizialmente costola, ma che poi si, diciamo così, distacca completamente, ed è un partito che ha il nome della sua fondatrice, perché tutto ruota intorno a Sarah Wagenknecht, che adesso non vorrei citare registi che non sono presenti, ma dice un po' cose di sinistra e un po' cose di destra. Quindi in tanti, sotto tanti profili, Wagenknecht, sicurezza, migrazione, esigenze legate al vivere quotidiano, scuola, sanità, trasporti, è d'accordo, dice più o meno le stesse cose dell'AfD, diciamo così, non distingue i migranti nel modo così feroce e non ha mai proferito parola, come ha fatto Höcke, relativamente all'esistenza di una etnia tedesca originaria che dovrebbe avere più diritti rispetto a tutti gli altri, okay, tedeschi per cittadinanza. E poi Sarah Wagenknecht, riflettevo su questo proprio ieri sera ascoltando alcune interviste al telegiornale, e parlando con dei colleghi in università, lei ha parlato da tedesca nata negli ex Länder della DDR ai suoi concittadini. Quindi ha avuto questa grande forza. Che questo si ripeta fra un anno alle elezioni nazionali è una cosa che si chiedono tutti, ma a quel punto le carte saranno un poco diverse.
Ecco, di certo, nel ringraziarla, perché al punto siamo davvero in scadenza del tempo di dare la linea GR24, sono delle figure che sono entrate con prepotenza nell'attualità e che di cui avremo modo di approfondire. Monica Bonini, lo ricordo, professoressa associata di diritto pubblico all'Università degli Studi di Milano Bicocca, la ringrazio moltissimo di averci, come dire, accompagnato quantomeno nel cominciare a conoscere, per alcuni, naturalmente non per voi specialisti, delle figure che stanno di fatto cambiando la politica tedesca. Beh, quando si dice tedesca, però, per me si dice europea. E adesso, grazie professoressa Bonini, buona giornata anche a lei.
Buona giornata.
GR24, siamo al tempo di tutti gli aggiornamenti. Un caro saluto, Europa Europa torna la prossima settimana.